Buongiorno, buongiorno, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, questa è 37.2, la trasmissione sempre in onda il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it, scriveteci anche per raccontarvi che cosa vi succede, alcuni casi poi li approfondiamo qui in onda e poi ci sono i contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it invece per le vostre mail. Io vi ricordo anche che abbiamo una pagina su Facebook che potete seguire e che su quella, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Andate sul sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, adesso raccontiamo subito a chi ci sta ascoltando di che cosa parleremo nella giornata di oggi. Prima però ricordiamo della tua newsletter.
Esattamente, perché lo ricordiamo soprattutto oggi? Perché ha a che fare molto con quello che tu hai detto un istante fa. Nella newsletter che è arrivata a casa di tutti gli iscritti sabato scorso, ricordo che l'iscrizione è gratuita e che la newsletter si chiama Diritti in Salute, fate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, viene fuori e vi iscrivete, oppure andate sulla piattaforma Substack, Diritti in Salute, e vi iscrivete. Nella newsletter che è arrivata a casa sabato di tutti gli iscritti c'è proprio il vademecum su come affrontare le liste d'attesa, con il link, che non potete avere ovviamente in radio, che vi rimanda un documento con tutte le istruzioni, sia per quelli che abitano in Lombardia, sia per quelli che non abitano in Lombardia. E quello è il primo argomento affrontato nella newsletter, poi si parla anche di altri, come al solito temi locali e globali, si parla dei grandi gruppi finanziari all'assalto della sanità, si parla di una dichiarazione purtroppo importante del presidente Fontana della Lombardia, che vuole proprio rifare completamente il Servizio Sanitario Nazionale, modificare la legge. Si parla di Gaza, della Germania e dei farmaci e della secretazione dei prezzi dei farmaci in Germania e delle conseguenze che questo ha su di noi e avrà su di noi. Quindi iscrivetevi alla newsletter Diritti in Salute.
Di che cosa parliamo invece nei prossimi minuti, Vittorio?
Cominceremo a parlare ancora del San Raffaele, perché settimana scorsa abbiamo ospitato due interventi con delle denunce, chiamiamo così, delle segnalazioni puntuali. Abbiamo chiesto a San Raffaele di replicare, vediamo che cosa è accaduto. Poi parleremo di un fatto che non so se ci farà sorridere o disperare. Una questione che riguarda le divise per il personale della TS, le divise, proprio vere e proprie divise. Poi andremo a parlare di cose più serie, cioè degli inceneritori e delle loro conseguenze sulla salute. E infine, come avevamo anticipato, cominceremo un po' il nostro spazio, diciamo così, dedicato a Gaza, parlando con un medico che conosce molto bene la Palestina.
Cominciamo però allora tornando a parlare del San Raffaele e allora diamo il benvenuto a Margherita Napolitano, che è coordinatrice RSU del San Raffaele. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e anche a voi.
Sentiamo un po' un rumore di fondo, potrebbero essere magari delle cuffie, se ci sono delle cuffie le chiedo di toglierle, oppure non so, magari
adesso
è il viva voce.
Sente meglio?
Sì, forse al viva voce, togliamo viva voce e cuffie in generale, vediamo se
allora
funziona meglio.
Noi nella puntata scorsa abbiamo mandato in onda due interviste anonime, ma per forza di cose, perché noi dobbiamo tutelare eventuali persone che si espongono o lavoratori che si espongono segnalando qualcosa che non va. Fa parte del nostro lavoro di giornalismo d'inchiesta garantire e tutelare le persone che ci danno delle notizie una volta ovviamente verificate. Queste notizie riguardavano in particolare due punti. Il primo, il fatto che i cittadini non possono più prenotare visite ed esami col servizio sanitario regionale a meno che il prescrittore non sia un medico del San Raffaele. E la seconda segnalazione che ci arrivava era una carenza di alcune volte di farmaci oppure anche di altri materiali, dispositivi medici che si starebbe verificando a San Raffaele per ragioni economiche. Noi abbiamo mandato in onda quelle due interviste e poi abbiamo scritto a San Raffaele chiedendo di partecipare alla trasmissione e di rispondere a queste obiezioni. San Raffaele non ci ha preso in considerazione, abbiamo mandato un'ulteriore sollecitazione e ci ha risposto. Abbiamo ascoltato con attenzione la vostra trasmissione e le affermazioni peraltro anonime in esse riportate. Tali affermazioni non corrispondono in alcun modo alla realtà. A quel punto noi abbiamo risposto, va bene, allora venite qua in trasmissione a spiegare qual è la realtà. Oppure se proprio non potete venire in diretta vi registriamo, se proprio non potete neanche registrare mandateci un testo. E ci hanno risposto di leggere queste due righe. Insomma, non ci sembra un comportamento molto rispettoso di chi fa giornalismo. Se affermano che non corrisponde alla realtà, beh, che vengano qua a spiegarci qual è la realtà. Noi rinnoviamo anche in diretta il nostro invito e se San Raffaele vorrà venire, noi saremo molto contenti di ospitarlo. E oggi invece dicevi chi abbiamo invitato a questo punto.
Oggi abbiamo invitato, e appunto già in collegamento con noi, Margherita Napolitano, perché appunto ci parla di un po' degli stessi argomenti. Abbiamo detto coordinatrice RSU San Raffaele.
Sì, perché l'RSU dell'ospedale San Raffaele, pochi giorni dopo la nostra trasmissione, ha fatto un comunicato stampa in cui dice si aggrava la situazione in cui versa il San Raffaele. Allora, buongiorno, grazie di essere qua con noi. Io le chiederei innanzitutto se questi due argomenti che avevamo sollevato la scorsa puntata corrispondono al vero.
Sì, infatti smentisco la direzione del San Raffaele perché quello che era il contenuto delle vostre interviste, quindi la denuncia di problematiche legate a farmaci molto costosi che sono quelli dei file F che vengono usate solo in alcune patologie, soprattutto per i pazienti che accedono esternamente all'ospedale, continua ad essere un problema. È un problema perché si è passati da un ordine settimanale a un ordine mensile con impossibilità di programmare su così lungo termine, perché se un paziente fa una visita e il medico cambia il farmaco, il dosaggio, chiaramente è necessario rifare l'ordine. E poi appunto sembrerebbe legato a una questione strettamente economica, cioè questi farmaci peraltro la regione li rimborsa al 100%, quindi il San Raffaele deve anticipare il pagamento alle ditte farmaceutiche e poi chiedere il rimborso. Sembrerebbe che in questa fase il San Raffaele non voglia aspettare i tempi di rimborso della regione. E ricordo che il San Raffaele è stato coinvolto da uno scandalo sui file F perché faceva la cresta, cioè chiedeva lo sconto alle ditte farmaceutiche e poi chiedeva il rimborso al 100%, e per questo c'è stata anche un'indagine penale e degli avvisi di garanzia, dei sequestri, eccetera.
Ecco, momento. Non diamo per scontato, che cosa vuol dire file F?
File F sono questi farmaci particolari che si usano sia in oncologia ma anche per i pazienti che hanno avuto sono stati HIV positivi, piuttosto che per patologie neurologiche, quindi sono farmaci essenziali per i pazienti e a volte vengono da tutto il territorio della Lombardia, quindi da Pavia, da Lecco, arrivano all'ospedale San Raffaele e gli viene detto mi spiace, il farmaco non c'è. E addirittura un collega che si era premurato di dire ad un paziente la prossima volta chiamami così ti dico se i farmaci ci sono o meno, è stato addirittura redarguito perché non è possibile fare questo servizio, diciamo, di qualità per il paziente, anche se la qualità sarebbe fargli trovare il farmaco pronto.
Ecco, poi c'è l'altro punto che hanno sollevato.
Sì, no, allora un aggiornamento su questo punto è che c'è stata una nuova procedura interna che invita i medici e il personale a scaricare sul territorio il problema, quindi mandare il paziente nelle farmacie sul territorio, ma questo vuol dire un grande disagio per il paziente che si vede rimbalzato, perché poi il farmacista del territorio non ha avuto indicazioni in questo senso e quindi si ritrova rimbalzato tra l'ospedale e il territorio. E poi l'altro problema è appunto la chiusura progressiva delle agende del Servizio Sanitario Nazionale. Questo l'abbiamo visto progressivamente e con un'accelerazione nelle ultime settimane da quando si è insediata la nuova giunta Fontana, quindi 2 anni e mezzo fa quasi. Quello che è stato concesso, diciamo, a queste strutture è di trasformare i posti in agenda che prima erano per il Servizio Sanitario Nazionale, in realtà regionale, sono stati trasformati in posti per la solvenza, anche se poi magari le agende non vengono saturate perché non ci sono così tante persone disponibili a pagare magari per una scintigrafia oltre i 1.000 euro piuttosto che per una risonanza, una PET, eccetera. Quindi in realtà è veramente uno spreco di risorse, oltre che un impedire il diritto alle cure per chi non ha un'assicurazione sanitaria privata oppure la possibilità economica di curarsi. E questo è coerente con quello che è l'indirizzo del nuovo amministratore unico del San Raffaele, che sta ristrutturando il bilancio a spese dei pazienti ma anche dei lavoratori, perché quello che abbiamo denunciato anche come delegazione sindacale, tra l'altro cioè come sindacato abbiamo scritto a luglio una lettera sul discorso dei farmaci e dei problemi che si erano creati, quindi il problema era noto non dalla settimana scorsa ma da prima, e sembrerebbe che giusto stamattina ci sarà una riunione con i coordinatori e il servizio di farmacia per cercare di risolvere il problema, o forse per dare una risposta sostenibile, diciamo, all'esterno. Noi speriamo che invece la risposta sia concreta e nell'interesse dei pazienti. Dicevo, come RSU abbiamo, come rappresentanza sindacale unitaria, abbiamo denunciato 11 punti e ci sarà spazio magari per illustrarli. Martedì facciamo un'assemblea pubblica aperta dalle 9 anche ai nostri pazienti, anche ai cittadini che vorranno partecipare, e quindi invitiamo voi e anche i cittadini a partecipare dalle 9 all'ospedale San Raffaele, sede centrale via Olgettina, sulla Spianata. Quindi la prima ora dell'assemblea sarà riservata ai lavoratori dalle 8 alle 9 e dalle 9 in poi invece la apriamo alla cittadinanza.
Ricordiamo il giorno?
Il 24, mercoledì, dalle ore 9.
Benissimo, grazie. Mi pare che l'informazione che ci è stata data è più che esaustiva, e quindi io vedo già Elena che è già immediatamente al lavoro, perché sta già preparando la nuova mail che manderemo a San Raffaele con allegata anche questa intervista, come l'altra volta abbiamo mandato allegato alle altre due interviste, con l'ennesimo invito a San Raffaele a dire: vabbè, allora, dite che non è così? Venite a spiegarcelo. Noi non demordiamo, perché ci deve essere trasparenza. Parliamo di servizi destinati alla cura delle persone, non di altro. Grazie moltissimo.
Grazie, grazie Margherita Napolitano.
Grazie a voi.
Coordinatrice RSU San Raffaele, grazie.
A presto, arrivederci.
E cambiamo argomento e andiamo a dare il bentornato a Marco Caldiroli, che è presidente di Medicina Democratica, per andare a parlare, come vi dicevamo in apertura, di alcune divise che ci hanno fatto così un po' dato perplessità. Marco Caldiroli, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie, grazie di essere qua con noi. Allora Marco, com'è questa questione? E quando ce l'hai descritta non ci credevamo. Prova a riassumercela un po'.
Riassunto è questo: con una delibera di giunta regionale di metà 2023 sono stati stanziati 21 milioni e mezzo di euro provenienti dalle sanzioni erogate dai tecnici della prevenzione nell'ambito della ATS della Lombardia per implementare i nostri servizi. Dentro questo importo 7.800.000 euro erano destinati a capi di abbigliamento, segni di riconoscimento e automezzi. Le divise avevano un importo intorno ai 4.600.000 euro. Nella una delibera di sei mesi dopo ha definito che cosa si intendeva per divisa, cioè c'è proprio tutto il corredo letteralmente che ogni tecnico della prevenzione dei servizi di sicurezza del lavoro della TS deve avere a disposizione, gli deve essere consegnato, non ce li hanno ancora consegnati, lo specifico. Attaccato però a questa decisione e a questa iniziativa c'era un regolamento all'interno della delibera che diceva due cose molto chiare e per noi di carattere negativo. Il primo, che dal momento in cui avremmo ricevuto queste divise le dovevamo indossare durante tutto il periodo lavorativo come altre forze di polizia, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, eccetera eccetera, e che le ATS dovevano attuare questa indicazione. La cosa che mi ha ovviamente, bene, ci sono due cose che lasciavano perplessi. Il primo, da un punto di vista chiamiamolo politico, che è quello di costringerci ad andare in giro con una divisa come qualunque altra forza di polizia, come se il nostro ruolo fosse principalmente di repressione. È ovvio che noi abbiamo sempre avuto degli indumenti che ci individuavano come dipendenti dei ATS e della Regione Lombardia per poter agevolmente accedere nei luoghi di lavoro per svolgere le nostre attività che sono anche di carattere di polizia giudiziaria, ma non c'era assolutamente mai stato bisogno e necessità di essere bardati, diciamo così, in un qualche modo. Quindi la Regione spingeva a mostrarci come un'autorità al pari delle altre polizie, ma noi non abbiamo questo problema. Il nostro problema è l'autorevolezza, semmai, che sta nella nostra competenza e nella capacità di intervenire per raddrizzare le situazioni di violazione della normativa di sicurezza sul lavoro, fare le indagini per gli infortuni. Ma c'era anche una illegittimità palese dal punto di vista amministrativo. Il fatto che la giunta aveva definito come regolamento, quindi una cosa normativa, importante, concretamente attuabile da quando viene erogata, quando approvata, pur avendo essendo detto una delibera della giunta. In Lombardia e in altre regioni i regolamenti regionali sono approvati dal Consiglio regionale dopo un iter, tant'è che anche la polizia locale, che ha la sua regolamento sulle divise, è un regolamento approvato a suo tempo dal Consiglio regionale. Di fronte a questa cosa, e per prevenire, d'altronde noi siamo i tecnici della prevenzione, è il nostro mestiere, obblighi o comunque imposizioni di questo genere, con e ringrazio Di Marco, consigliere regionale dei 5 Stelle, abbiamo fatto un'interrogazione che ha avuto una risposta recentemente. In questa risposta l'assessore Bertolaso fa qualche passo indietro. In sostanza dice: quel regolamento non è un regolamento, cioè non ha la valenza del regolamento regionale vero e proprio, è semplicemente una linea guida. Questo vuol dire per noi che nessuno ci potrà imporre di dover indossare queste divise H24, perlomeno durante la nostra presenza anche in ufficio, ma che saremo noi che ci dovremo ovviamente con buon senso dotare di indumenti che ci qualificano nel momento in cui dobbiamo entrare in un'impresa.
Però mi pare che il problema fondamentale, o forse uno dei problemi fondamentali, sia anche un altro, e cioè sono stati stanziati 4 milioni e 600.000 euro, se ho capito bene, per acquistare delle divise per voi, di cui non c'era assolutamente bisogno. Ma questi 4.600.000 euro, se ho capito bene, arrivavano dalle multe, giusto? È così? Che sono state date a quelle aziende che non rispettano i regolamenti della sicurezza sul lavoro. È così?
Sì, esatto. Questa è una previsione normativa, sta nel testo unico delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, che le, gli importi e le sanzioni vanno poi utilizzati per rafforzare i servizi di prevenzione a livello delle ASL.
E allora la domanda che sorge, credo, a qualunque cittadino è molto più banale, al di là della questione che vi vogliono obbligare a vestirvi in un modo piuttosto che in un altro. Ma non c'era qualcosa di più importante da finanziare dentro i servizi di tutela della salute sul luogo di lavoro che delle divise? Cioè, siamo in una situazione drammatica come infortuni sul lavoro, si parla pochissimo di malattie professionali che invece anche queste sono estremamente diffuse. Non c'è da potenziare in altro modo i vostri servizi? Cioè, è possibile che i soldi delle multe, una parte dei soldi delle multe per chi non rispetta i regolamenti sulla sicurezza del lavoro, debbano essere destinati alle divise? Non poteva esserci qualche iniziativa forse un po' più importante e mirata agli obiettivi del vostro servizio?
Sicuramente sì, però ti ho detto che appunto l'importo complessivo messo a disposizione erano 21.500.000, le divise ovviamente sono una parte, ci sono anche degli stanziamenti sia per assunzioni che per formazione, attività di iniziative di promozione della salute, come pure ci sono anche delle cose un po' tra virgolette assurde dal nostro punto di vista. Assieme alla divisa ci hanno dato 50.000 euro, mi sembra il costo, delle placche di riconoscimento. Sono quelle placche da poliziotto tipo Los Angeles PD, che dove dobbiamo mostrare dallo spioncino come nei telefilm polizieschi per dire siamo un'autorità regolare. Anche quelle non c'era assolutamente bisogno, perché avevamo già le nostre tessere identificative che indicavano quali erano i nostri poteri. Tra l'altro, la cosa un po' paradossale è che invece altre necessità come strumentazione di misura o cose di questo genere ci stanno arrivando, ma con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altro aspetto che ti dico, anche qui paradossale, hanno acquistato delle auto, vabbè, ovviamente abbiamo bisogno delle auto anche se un parco auto c'era già, e ci hanno dato dei carrozzoni, nel senso delle Jeep, di solito andiamo in giro con le Pande e basta, ne avanzano, con la sirena e i lampeggianti, cose di cui non abbiamo assolutamente bisogno, basta un'auto con un identificativo dell'ente. Anche qua si è voluto strafare per dare una immagine di autorità di cui assolutamente non sentivamo il bisogno.
Grazie, grazie moltissimo.
Grazie mille Marco Caldiroli, che è Presidente Medicina Democratica. Vittorio.
Ecco, noi abbiamo voluto farvi ascoltare questo perché ci sembra che in una situazione nella quale il Servizio Sanitario Nazionale ha delle difficoltà enormi, veramente, veramente molto grandi, i soldi che arrivino dalle multe per chi non rispetta i regolamenti sulla sicurezza o che arrivino dal PNRR, debbano essere utilizzati in modo mirato per raggiungere gli obiettivi. Tra l'altro, se si parla del PNRR, adesso c'è una accelerazione nella spesa perché bisogna dimostrare all'Unione Europea di aver speso i soldi che ci sono stati destinati. E molte volte sembra che non sappiano come spenderli, quando invece i bisogni sono veramente tantissimi. Pensiamo alle pochissime ispezioni sui luoghi di lavoro che vengono fatti, cioè sono i dati INEL, c'è una relazione della Corte dei Conti, pensiamo alle liste d'attesa, quindi alla necessità di potenziare la presenza dei medici, di alzare loro gli stipendi. Insomma, ci sono tanti tanti bisogni, invece vengono buttati nel modo in cui vi abbiamo voluto informare proprio adesso.
E andiamo avanti cambiando argomento. Andiamo a parlare di inceneritori e in particolare delle conseguenze degli inceneritori sulla nostra salute. Ne parliamo con Gianni Gerosa di Rete Ambiente Lombardia. Benvenuto. Eccoci qua, benvenuto, ci sente?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, grazie di essere qua con noi. Allora, voi avete fatto una conferenza stampa insieme a tante associazioni denunciando la problematica della presenza di tanti inceneritori in Lombardia e le conseguenze che queste portano sulla salute. Cominciamo provando un po' a riassumere i contenuti di questa vostra iniziativa. Abbiamo dei tempi radiofonici, quindi abbiamo qualche minuto, però proviamo a riassumere un po' che cosa avete voluto segnalare voi e poi approfondiamo gli aspetti sanitari.
Allora, l'iniziativa nasce dopo un convegno fatto a Brescia a novembre dell'anno scorso e poi ci sono state adesioni di altre associazioni a livello nazionale che hanno lavorato con noi su queste tematiche. Il nostro documento contiene 7 punti che fanno un po' la sintesi della situazione attuale relativamente al discorso degli inceneritori in Lombardia, e poi ci sono 8 richieste che facciamo al Consiglio regionale, in particolare al Presidente del Consiglio regionale, anche perché il 13 settembre era la scadenza per presentare le osservazioni per il nuovo piano gestione rifiuti che andrà in vigore a partire dal 2027. Questi 7 punti fanno la situazione della Lombardia, che è una regione dove esiste una grande sovraccapacità di incenerimento. Abbiamo 27 inceneritori totali, di cui 12 per i rifiuti urbani. L'altra regione italiana che ha tanti inceneritori, l'Emilia, arriva a 7, con una capacità di 3 milioni di tonnellate di incenerimento teorici. In realtà ne vengono bruciati 2,3 milioni di tonnellate di rifiuti, a fronte di una nostra necessità regionale di circa 1,5 milioni. Ci sono problematiche sulla localizzazione, che è razionale. Basti pensare che in provincia di Bergamo ci sono 3 inceneritori nel raggio di 30 km, in paragone l'Emilia Romagna ne ha solo uno per provincia. Non esiste in Lombardia, a differenza di quanto fatto in passato in Emilia Romagna, un programma di monitoraggio ambientale sanitario, e le centraline misurano solo le emissioni al camino. Diversi studi in passato hanno evidenziato problematiche e impatto sulla salute dell'inceneritore. Oltre a questo, l'inceneritore è un grande produttore di CO2, quindi tutto questo rientra nel discorso di sostenibilità ed è anche, diciamo, un limite al discorso dell'economia circolare, che prevederebbe il recupero della materia.
Fermiamoci un momento. 2,3 milioni è il lavoro che svolgono gli inceneritori bruciati, a fronte di un bisogno regionale di 1,5 milioni e a fronte di una capacità di 3 milioni, no? Per bruciare il materiale. Allora la domanda è: ma se il bisogno della Lombardia è di 1,5 e ne vengono bruciati 2,3 di milioni, da dove arrivano gli altri rifiuti?
Allora, dai dati ISPRA, parliamo dei rifiuti urbani, per questi 3 milioni, il 43% dei rifiuti urbani risulterebbe arrivare da fuori regione. Ah. Ovviamente esiste anche un principio di solidarietà, poi col governo Renzi c'è stata una modifica sulla gestione dei rifiuti e quindi perché in Italia ovviamente ci sono regioni che hanno poca capacità di incenerimento e quindi non smaltiscono localmente e i loro rifiuti, ma al di là di questo poi c'è tutta la logica dell'inceneritore, insomma, da analizzare.
Ecco, allora, quindi noi abbiamo una buona parte di rifiuti che arrivano da fuori da Lombardia. Andiamo avanti. Perché siete contrari agli inceneritori? Cioè, che impatto hanno gli inceneritori sull'ambiente e sulla salute dei cittadini?
Allora, normalmente l'inceneritore viene propinata come soluzione in alternativa alle discariche, ma in realtà l'inceneritore ha bisogno anch'esso di discariche, perché, come noto, la materia non sparisce ma si trasforma solo, e quindi incenerendo rifiuti si generano tonnellate di ceneri che poi vanno smaltiti. A Brescia l'inceneritore ne produce 133.000 tonnellate all'anno, più produce, ad esempio, sempre l'inceneritore di Brescia, 30.000 tonnellate di polveri che escono dagli impianti di filtraggio dei fumi e che sono rifiuti speciali e che vanno smaltiti in discariche speciali simili a quelle utilizzate per i rifiuti radioattivi. Oltre a questo c'è tutta la questione che in aria per ogni tonnellata di rifiuti vanno 1,3 tonnellate di CO2 e quindi non si considera anche l'impatto che si ha sull'aria. Dal punto di vista sanitario sono stati fatti tanti studi, ci sono anche a dire la verità risultati contraddittori, però ci sono studi come quello ad esempio fatto in Emilia Romagna dove ci sono nascite premature. Ci sono tutta una serie di questioni e poi si possono andare a...
Proviamo a approfondirle un attimo. Oltre alle nascite premature, quali sarebbero gli altri rischi sanitari?
Ovviamente altri studi hanno evidenziato problematiche a livello cardiovascolare, a livello respiratorio, incidenza su qualche tumore particolare, e quindi tutto questo prevederebbe insomma che si usasse un po' il principio della precauzione e quindi diciamo che non si limitasse insomma questa pratica alle necessità e che in previsione futura si vada verso il superamento, anche perché diciamo l'inceneritore non è la risposta finale alla questione dei rifiuti.
Quale potrebbe essere l'alternativa?
Allora, l'alternativa innanzitutto nel nostro documento c'è la richiesta di una moratoria. In questi giorni si sta discutendo a Bergamo di un altro inceneritore da installare a Montello e quindi diciamo a fronte di una sovracapacità di incenerimento si vuole addirittura costruire un altro inceneritore e l'alternativa futura è quella di spingere sul discorso del riciclo e del riutilizzo e togliere dal commercio i materiali diciamo che necessitano alla fine di incenerimento o di discarica perché non possono essere riciclati. Questa è una logica futura da attuare, ma ovviamente bisogna andare in modo progressivo e la prima richiesta è quella di fare questa moratoria sui futuri impianti, perché ce ne sono in previsione per l'appunto da costruire, e di limitare l'incenerimento alle quantità che è necessario smaltire nella nostra regione, fatto salvo un principio di solidarietà nel caso sia necessario. Insomma. C'è anche tutta un'altra questione. L'incenerimento rifiuti è parte di quel pacchetto che noi chiamiamo beni comuni, che sono insomma i beni funzionali al benessere individuale e collettivo e nell'interesse delle generazioni future, che oggi diciamo sono stati in una logica economica che prevede di massimizzare il profitto finanziarizzati. La logica che ci sta sotto è quello, gli inceneritori devono bruciare perché fanno profitto, ma tutto questo va a discapito poi dei cittadini che peraltro ne sono anche in sostanza i proprietari, basti pensare che in Lombardia l'86% delle società che gestisce gli inceneritori è pubblica o a maggioranza pubblica e quindi oltre a pagare delle tariffe elevate c'è anche pure il danno sulla salute dei cittadini.
Ecco, allora le istituzioni come hanno risposto e quali sono i futuri passaggi?
Allora, il documento è stato presentato l'11, è stato inviato l'11, è presentato con la conferenza stampa il 15 settembre. Per ora non abbiamo avuto ancora risposte, essendo una settimana è passata dalla conferenza stampa fatta lunedì, neanche una settimana, 5 giorni. Ci aspettiamo che ci rispondano. In funzione delle risposte che avremo, sono poi previste altri tipi di iniziative, ovviamente più se non ci saranno risposte le iniziative saranno un po' più diciamo
più precise. Benissimo, e quindi l'obiettivo primo è quello di impedire la costruzione di nuovi inceneritori, l'obiettivo secondo è quello di attivare altri meccanismi di smaltimento dei rifiuti cercando di evitare un metodo che produce un danno ambientale, produzione di CO2 e una serie di patologie o di rischi sanitari che andrebbero evitati. Grazie moltissimo.
Grazie mille, grazie Gianni Gerosa.
Una sola cosa?
Sì.
Una cosa importante è il monitoraggio sanitario che non abbiamo in Lombardia. su questi, cioè vengono fatti solo viene fatta solo la rilevazione delle sostanze che escono, ma ad esempio in altre regioni si sono fatti degli studi, parlo dell'Emilia-Romagna, anche se alcuni diciamo ne contestano una parte, ma è stato attivato un programma di monitoraggio sanitario continuo e tossicologico ed epidemiologico sulla popolazione per valutare gli effetti cumulati anche, cosa che da noi non è mai stata fatta, che è forse l'aspetto dal punto di vista sanitario più grave.
Certo, se non si va a misurare i possibili effetti, è evidente che si può tranquillamente dire che non ci sono effetti negativi perché non si vanno a misurare, ma questa è una cosa che purtroppo si verifica spessissimo. Grazie.
Grazie mille.
Buona giornata.
Buona giornata a Gianni Gerosa di Rete Ambiente Lombardia. Vittorio, abbiamo una segnalazione da fare?
Una segnalazione. Abbiamo da riprendere l'intervista che abbiamo fatto settimana scorsa a Nicola Cocco rispetto all'iniziativa di domani. E cioè domani entra in scena Cavallo. Che cosa è? Di cosa stiamo parlando? Dell'iniziativa che partirà alle 14.30 da Piazza Tricolore con un corteo molto variegato e molto vivace che si dirigerà verso il CPR e che per l'ennesima volta contesterà la stessa esistenza di quelle strutture nelle quali sono rinchiusi migranti che non hanno commesso nessun tipo di reato, ma che semplicemente sono arrivati in Italia senza il permesso di soggiorno e senza un'autorizzazione. E per questo vengono rinchiusi dentro i CPR. Abbiamo parlato dei CPR, del disastro che aumenta soprattutto nella stagione estiva, le malattie, la condizione sanitaria. Abbiamo parlato dell'appello ai medici a certificare l'impossibilità per ragioni sanitarie di rinchiudere una persona nel CPR. Ci sarà domani da Piazza Tricolore alle 2:30 questo corteo che poi simbolicamente si rifà all'esperienza del cavallo. Il cavallo nel 73 era una grande costruzione che Basaglia portò fuori dal manicomio. Basaglia è stato poi quello che ha ideato e ha suggerito la legge che ha cancellato e ha chiuso i manicomi, e questo grande cavallo realizzato anche col contributo delle persone che erano rinchiuse in manicomi girò per le vie di Trieste come segno di libertà, che si buttano giù i muri, che si evitano le discriminazioni, e come riconoscimento anche dei bisogni e delle esigenze delle persone che erano rinchiuse nei manicomi. Noi oggi non parliamo in particolare di manicomi, parliamo dei CPR, quindi io vi invito tutti a venire domani alle 2:30 in Piazza Tricolore.
Allora andiamo all'ultimo ospite di oggi, però prima abbiamo due iniziative che vogliamo segnalare, Vittorio.
Semplicemente che oggi pomeriggio alle 6:30 in Piazza Duomo c'è l'iniziativa indetta dalla CGIL e che lunedì 22 c'è uno sciopero generale, sempre sulla questione di Gaza, contro tutta la tragedia, quello che sta avvenendo per fermare il genocidio, e in solidarietà alla flottiglia, con l'appuntamento alle 10 in Piazza Cadorna, sciopero che dovrebbe coinvolgere gli studenti e i lavoratori con la partecipazione e l'organizzazione da parte soprattutto dei sindacati di base. Lunedì 22 alle 10 in Piazza Cadorna.
Il nostro prossimo ospite è Angelo Stefanini, medico, ha lavorato per anni con ONG in Africa, ha insegnato all'Università di Leeds nel Regno Unito, in università in Uganda, infine anche a Bologna. A Bologna ha fondato il Centro di Salute Internazionale. Nella Palestina occupata è stato coordinatore dell'OMS nel 2002 del Programma Sanitario Italiano tra il 2008 e il 2011. Dal 2015 è un volontario del PCRF, che è il Palestinian Children Relief Fund, con cui ha compiuto delle missioni periodiche nella striscia di Gaza, collaborando al rafforzamento del sistema sanitario locale. Proprio del sistema sanitario andiamo a parlare con lui, quindi Angelo Stefanini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. La lunga presentazione della tua persona, delle tue attività, aveva la finalità di spiegare a chi ci ascolta che stiamo parlando con una persona estremamente competente sugli aspetti sanitari della Palestina e di Gaza. Allora, noi vogliamo cominciare riarrotolando un po' il nastro. Com'era la situazione della sanità a Gaza prima del 7 ottobre?
Prima del 7 ottobre il sistema sanitario risentiva del blocco a cui Gaza era stata sottoposta fin dal 2007, cioè da 16 anni, blocco che impediva l'entrata e l'uscita di qualsiasi cosa se non per permessi speciali, sia persone che materiali, ovviamente mettendo la sanità, il sistema sanitario in crisi, perché senza pezzi di ricambio, senza aggiornamenti per il personale, senza farmaci adeguati, insomma tutto quanto una regione, un paese importa dall'estero per sostenere, alimentare il sistema sanitario era impedito. Quindi io una cosa che però devo dire è la mia sorpresa, che poi è diventata un'abitudine, era quella di frequentare professionisti e visitare strutture del sistema sanitario, che era assolutamente all'altezza della situazione, potrei dire, fatti ovviamente i diritti distinguo, perché il personale, soprattutto sia medico, clinico che dirigenziale, l'ho sempre trovato di una qualità eccellente. Allora, la situazione era quella che potete immaginare, di un sistema sanitario bloccato, menomato, sia dal punto di vista operativo che anche dal punto di vista psicologico, perché la principale lamentela che i miei colleghi mi facevano erano che non potevano partecipare, uscire, andare a conferenze, confrontarsi con altri per aggiornarsi, e anzi utilizzavano me come insegnante, diciamo così, per aggiornarli su quanto avveniva. È chiaro che potevano utilizzare l'internet, però sapete anche voi che non è equivalente a un confronto personale tra persone, tra professionisti.
Questi professionisti si erano formati a Gaza dal punto di vista universitario?
Allora, questi professionisti erano tutti palestinesi, ovviamente, come la maggioranza dei palestinesi anziani, diciamo così, si erano formati nei paesi dell'est durante il periodo dei due blocchi, ma erano molto competenti, perché proprio una politica del governo dello Stato palestinese è sempre stato quello di centrare, potenziare l'attività del sistema, sia sanitario che scolastico.
Ecco, i più giovani, per esempio, dove si erano formati invece?
I giovani si erano formati, alcuni in Israele, pochissimi, ma anche nelle università palestinesi, perché a Gaza, ad esempio, c'erano, perché adesso sono quasi tutte rase al suolo, alcune università come Al-Azhar e altre, come quella Islamic University, che avevano un'ottima scuola di medicina. E anche nella Cisgiordania, ricordo quella di Nablus e anche a Ramallah, quindi si erano formati Birzeit University, non dal punto di vista medico ma dal punto di vista di politiche sanitarie, sono delle eccellenze a livello regionale e direi in qualche caso anche a livello internazionale.
Ecco, di tutto questo cosa rimane adesso?
di tutto questo mi si stringe molto il cuore e tutte le volte mi commuovo, ma rimangono, dal punto di vista strutturale, rimangono 17 ospedali su 36 che a malapena funzionano, dico malapena perché insomma sono stati tutti comunque colpiti e danneggiati. Rimangono 68 su 177 centri sanitari, che erano le strutture che io visitavo e che cercavo di aiutare particolarmente, e che mi hanno sempre lasciato un'ottima impressione, che ultimamente, ad esempio col PCRF, avevamo portato avanti un progetto di informatizzazione per il sistema informativo sanitario, e l'ultima volta che ero tra loro in un paio di centri sanitari giù proprio a Canyonis, nel agosto del 2023, la mia soddisfazione era di non vedere più quelle enormi stanze piene di fogli di quaderni del sistema sanitario, ma di vedere il personale, i dirigenti che utilizzavano il sistema informativo online. Quindi come ridotto, questo dal punto di vista strutturale. Dal punto di vista diciamo così dei pazienti, delle persone, ci sono oltre 15.500 pazienti critici che richiederebbero un'evacuazione medica, un trasferimento all'estero perché non possono essere curati, soprattutto oncologici e traumatologici. E ovviamente c'è una carenza quasi totale di farmaci. La cosa più sentita ovviamente dai chirurghi, anche dai pazienti, è la mancanza di sangue. La mancanza di sangue da poter trasfondere, perché la stragrande maggioranza dei pazienti che affollano i pochi ospedali rimasti sono traumatizzati e hanno bisogno di trasfusioni.
Ecco, un'ultima domanda, abbiamo proprio poco tempo, però tu da tanti anni hai sollevato il problema dei farmaci, cioè i palestinesi avevano degli obblighi prima del 7 ottobre, già prima del 7 ottobre, di acquistare dei farmaci in un determinato modo. Riesci in pochissimo tempo a spiegarci questa cosa?
La questione dei farmaci, o di quella che è stata chiamata l'economia prigioniera, l'economia farmaceutica prigioniera, è veramente un aspetto desolante di quello che è stato il fallimento degli accordi di Oslo.
Ecco, dici in un minuto cosa succede.
Il protocollo di Parigi, parte del protocollo di Oslo, in pratica concedeva a Israele vendere i prodotti nel mercato palestinese, traendo lauti profitti, senza pagare alcun prezzo per l'occupazione e per i danni che ovviamente essa procurava, perché i palestinesi continuano a dipendere per importazione e esportazione dalle politiche, delle leggi doganali e dei servizi israeliani. Il prezzo dei farmaci è fissato in base alla standard di vita di Israele, e quindi potete immaginare che Israele ha un PIL estremamente superiore a quello dei palestinesi, e quindi i farmaci sono estremamente costosi. I farmaci prodotti dalla Palestina, che non sono pochi, soprattutto quelli analgesici e quant'altro, non possono essere esportati perché Israele, non motivando per questioni di sicurezza, non consente che questo avvenga.
Grazie, grazie moltissimo, ci dobbiamo fermare qui, quindi siamo in una situazione dove la Palestina produceva dei farmaci, pochi ma non poteva neanche esportarli. Israele aveva il monopolio totale sulla vendita dei farmaci in tutta la Palestina, Gaza e Cisgiordania, e i prezzi erano quelli stabiliti da Israele sul livello di vita israeliano e quindi prezzi difficilmente abbordabili dai palestinesi. Ci fermiamo qui.
Grazie ancora, grazie Angelo Stefanini, medico che è stato con noi. Anche noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.